Teresa Rampazzi, raccontata da Giacomo Fronzi.
Italia, a metà degli anni 50, in pieno fermento post-bellico, anche le arti si riorganizzano. Frutto di questo entusiastico clima inaugurale, nel 55, nasce a Milano, presso la sede RAI, il celebre studio di fonologia, nel quale Luciano Berio e Bruno Maderna in primis apriranno la strada all'elettronica italiana. Tuttavia l'esperienza italiana non si esaurisce ovviamente con il lavoro condotto all'interno dello studio di fonologia. In quegli stessi anni si andava formando una nuova generazione di compositori, particolarmente attenti e attratti dal mezzo elettronico, come Fausto Razzi, Guido Baggiani o Giorgio Nottoli. Le loro ricerche hanno prodotto risultati importanti, orientati verso l'elaborazione di nuove sonorità, penetrando con notevole sforzo analitico i nuovi sistemi di generazione sonora, in particolare quelli digitali. In questo quadro, negli anni 60, emergono figure importanti nella storia della musica elettroacustica italiana e internazionale, figure come Pietro Grossi, Alvise Vidolin, Giovanni De Poli, Giuseppe Di Giugno, Gianfelice Fugazza, Enore Zaffiri e molti altri. Quindi Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Torino. Ma tra questi centri c'è anche Padova, uno dei luoghi nei quali da un certo momento in poi si lavorerà molto sullo sviluppo computazionale applicato alla musica. È in questo contesto che troviamo una delle compositrici più autorevoli e rappresentative di quella fase storica e culturale. Una delle poche donne che sono riuscite a emergere nel mondo della composizione musicale e ancor più nello specifico della composizione musicale elettronica. Stiamo parlando di Teresa Rampazzi. Laura Zattra, una delle maggiori conoscitrici di Teresa Rampazzi, nonché curatrice di molti progetti realizzati attorno a questa figura, dicevamo Laura Zattra, che peraltro ringraziamo per averci messo a disposizione informazioni e materiale audio, qualche anno fa ha scritto così: due parole chiave caratterizzano la cultura contemporanea: superamento e flessibilità. Cioè il desiderio di superare rapidamente ogni risultato con un altro, migliore e più funzionale, e quella flessibilità necessaria per reagire a questa velocità. Teresa Rampazzi, pianista, compositrice e pioniera della computer music in Italia, ne è un ottimo esempio. Teresa Rossi, che poi diventerà Rampazzi dopo il matrimonio nel 1940, nasce a Vicenza il 31 ottobre 1914. Ed è per questo che ne parliamo oggi. Nasce quindi in un momento storico particolarmente complesso, è da poco scoppiata la Prima Guerra Mondiale E l'Italia è divisa, come spesso accade, tra neutralisti e interventisti. Inizia a studiare musica, per come ha detto lei stessa, come tutte le figlie di buona famiglia. Inizia a farlo da bambina, grazie anche al padre Leonardo, proprietario terriero con la passione per la musica. Dopo aver studiato con un insegnante vicentino, Teresa entra al Conservatorio di Milano, sotto la guida di Arrigo Pedrollo. Il contesto milanese non poteva che risultare molto fecondo per la giovane, che qui entrerà in rapporto con alcune figure che di lì a poco sarebbero diventate centrali sulla scena musicale internazionale, come Bruno Maderna, Franco Donatoni o Severino Gazzelloni. Conclude i suoi studi nel 1933 e rientra in Veneto, continuando a coltivare un interesse che poi resterà quello per lei più importante: la musica contemporanea. Intanto, nel 1948, a Darmstadt, Wolfgang Steinecke fonda l'Internationale Musikinstitut, all'interno del quale vengono organizzati i mitici corsi estivi internazionali per la nuova musica. Come scrive Massimo Mila, sulla verde collinetta di Meyrenhöhe, nelle vicinanze della Foresta Nera, si riunivano Maderna, Nono, Boulez, Tudor, tutti uniti allora nella ricerca di un ideale comune di arte nuova e nell'entusiasmo di riconoscersi fratelli in terre diverse, provenienti da differenti culture e tradizioni. Quello che viene organizzato lì a Darmstadt, come sappiamo, finirà poi con l'essere espressione di una ideologia musicale ben precisa, di cui si faranno portavoce alcuni dei principali compositori di quella stagione. Circa 10 anni dopo, per riferirsi a quell'esperienza, si inizierà a parlare di scuola di Darmstadt, formula utilizzata per la prima volta nel 57 da Luigi Nono, il quale comunque poi, come si sa, prenderà le distanze criticamente e polemicamente da quel contesto. Teresa Rampazzi, la cui curiosità intellettuale è vivissima, entra in rapporto con quel mondo frequentando i corsi estivi nel 52 e nel 54, prestando poi una certa attenzione all'esperimentazione di Herbert Eimert, direttore del neonato studio per la musica elettronica di Colonia. In questo studio, dalla felice combinazione tra radiofonia, sviluppi tecnologici e ricerca musicale, che aveva contrassegnato e che contrassegnerà anche altre esperienze, emergerà un orientamento che molto presto verrà definito elettronische Musik o anche elettronica pura.
Sono arrivata alla musica elettronica semplicemente assistendo alla sua nascita, o meglio, nascendo insieme, ascoltando i suoi primi vagiti nella grande sala di Marienhöhe a Darmstadt. Veramente il termine arrivata non è esatto, noi non arriviamo mai in nessun posto, essendo sempre in cammino. Nella sala grande, dunque, per la prima volta, l'ingegner Heimert presentò un piccolo generatore di frequenza a valvole. I musicisti lo guardarono con diffidenza o non gli diedero molta importanza. A me sembrò che quel piccolo, insidioso oggetto sarebbe certamente cresciuto, si sarebbe moltiplicato, avrebbe sconvolto il mondo, si intende, il mondo sonoro.
Nel frattempo, Teresa, a Padova, si impegna sempre di più nella promozione e diffusione della musica contemporanea, in un contesto che ancora stenta ad aprirsi non solo alle più recenti novità, novità di allora evidentemente, ma anche alla musica di inizio Novecento. Ecco allora che Teresa, nel 1956, inizia la sua attività come pianista, con il trio Bartok, composto, oltre che da lei, da Elio Peruzzi al clarinetto ed Edda Pitton al violino. A questa attività concertistica si unisce l'impegno nel Circolo Pozzetto, o Circolo del Pozzetto. Questo cenacolo artistico-culturale nasce da un'idea di Ettore Luccini, docente di filosofia e uomo molto impegnato nel PC padovano, nel Partito Comunista Padovano, il quale, come ci ricorda ancora Laura Zattra, tra il 56 e il 60 riunirà un gran numero di intellettuali, artisti visivi, musicisti, poeti, insegnanti, li riunirà in assemblee periodiche, avendo come principale oggetto di discussione e di confronto la situazione culturale di allora. Il circolo, che organizzerà molte cose, esposizioni, concerti e conferenze, proprio per avvicinare i cittadini alle più recenti tendenze artistiche e intellettuali, avrà però vita breve, dato che l'impegno politico di Luccini, del suo fondatore, finirà con l'essere un problema anziché un vantaggio. E al netto di questo, quel che ci interessa rilevare è che anche la frequentazione del Circolo Pozzetto, nel quale viene introdotta da Silvano Bussotti, rappresenterà per la nostra Teresa Rampazzi un'altra buona occasione per eseguire musica contemporanea, ma anche per parlarne. Moderna, Berg, Stockhausen, Pusseur, Donatoni. Teresa si impegna strenuamente ad aprire la mente e le orecchie del pubblico a un universo sonoro nuovo, compreso quello di Cage, di John Cage, con il quale animerà una performance insieme a Metzger e Bussotti nel 1959, proprio nell'ambito delle attività del Circolo Pozzetto. Milano, Darmstadt, Bussotti, Eimert, Cage. Questi e altri ingredienti portano Teresa Rampazzi, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, a compiere il passo, abbandonando il suo strumento natio, il pianoforte, per dedicarsi alla musica elettronica. Tra l'altro, come racconta Zattra, le vicende legate alla chiusura della parentesi pianistica sono diventate quasi leggenda. Secondo alcuni, Teresa distrusse il suo pianoforte durante una performance con Cage. Secondo altri, invece, fu suo marito ad acquistarlo dalla moglie, appunto da Teresa, proprio per sottrarlo alla distruzione. Comunque siano andate le cose, Teresa voleva liberarsi del suo pianoforte. Troppo irresistibile era la carica attrattiva esercitata su di lei dai suoni elettronici e dalle pressoché infinite possibilità di produzione sonora che le nuove tecnologie iniziavano a mettere a disposizione. Teresa, per riprendere un suo intervento del maggio 76, era ai confini della terra fertile. Nessun punto di riferimento, un universo indifferenziato, rovesciamento di tutti i parametri, non la scelta del materiale, ma la creazione del suono stesso. Unico criterio o nozione assolutamente nuova nel campo della musica, quella del continuo. Bene, in questo contesto di grandi cambiamenti si colloca anche nel 1964 un incontro importantissimo per Teresa, quello con l'artista Ennio Chigio, componente del famoso gruppo N. Già nell'edizione della Biennale di quell'anno i due artisti iniziano a lavorare insieme, realizzando un primo collage sperimentale. E l'anno dopo, nel 1965, daranno vita a un altro famoso progetto artistico-musicale collettivo, l'NPS Nuove Proposte Sonore, presentato per la prima volta alla Galleria La Chiocciola di Padova. L'NPS resterà attivo fino al 1972, quando Teresa diventerà titolare della prima cattedra di musica elettronica al Conservatorio di Padova. E lì porterà le macchine, la strumentazione dell'NPS per poterla utilizzare durante le sue lezioni. Con Nuove Proposte Sonore inizia un sodalizio estremamente produttivo, capace di assorbire le tendenze più rilevanti della ricerca artistica nazionale e internazionale, dandone però una veste specifica, dinamica e molto interessante. Nel ricordare quel periodo, Chiggio scrive: «Il lavoro in quegli anni fu alacre. Mentre io curavo molto l'aspetto metodologico dell'oggetto sonoro e le procedure operative inerenti l'ambito di ricerca, Teresa intratteneva e intrecciava i fili con le altre realtà di musica sperimentale italiane ed internazionali. Anche in questa proceduralità marginale, le due anime divergevano. Da una parte, la puntigliosa e angolosa scrittura quasi aforistica del teorico. Dall'altra, il testo redatto in buona forma, garbato, puntuale, nel gioco ironico delle borghesie che irretiva gli attardati con il pegno dell'ultima fila». Negli anni d'oro delle Nuove Proposte Sonore, al quale attorno alla fine degli anni 60 si unirono altre importanti figure come Alvise Vidolina, Gianni De Poli e Luciano Menini, vedranno la luce lavori come Ricerca del 65, Ritmo del 67 e Interferenze dell'anno successivo. Come si diceva, di lì a poco Teresa, grazie alla sua tenacia, un carattere deciso e combattivo, riuscirà a far istituire una cattedra di musica elettronica al Conservatorio di Padova, dove all'inizio degli anni 70 inizierà anche a coltivare la computer music. I suoi primi passi in questo ambito produrranno almeno due importanti e immediati risultati: il lavoro Computer 1800 del 1972, realizzato a Pisa con i computer dell'amico e collega Pietro Grossi, a Pisa al CNUCE, e la sua presenza tra i primi compositori che produssero brani nel neonato Centro di Sonologia Computazionale dell'Università di Padova, istituito formalmente nel 79, ma attivo già 5 anni prima. Qui Teresa Rampazzi realizzerà With the Light Pen nel 1976, che assieme al brano di James Dashow Effetti Collaterali è anche uno dei primi due brani realizzati al Centro di Padova. L'espressione computer music, come suggerisce Peter Manning, è generalmente utilizzata per designare un insieme di attività creative facilitate dalla computer technology. Risalgono alla metà degli anni 50 le prime applicazioni degli elaboratori in campo musicale, in particolare in relazione a due aspetti, l'analisi e la sintesi. L'analisi rinvia per lo più all'ambito musicologico, diciamo così, per quanto alle origini sia stata utilizzata con intenzioni creative. Analizzando lo stile musicale di un compositore, si potevano dare all'elaboratore le indicazioni per realizzare musica proprio secondo quello stile. Per sintesi, invece, andava intesa la possibilità di un elaboratore, come scrive Joel Chadabi, di generare una catena di valori numerici di campioni che, tradotta in una sequenza di tensioni elettriche mediante un convertitore digitale analogico, veniva smussata e resa udibile come forma d'onda. In questo quadro di ricerca sperimentale si colloca il Centro di Sonologia Computazionale di Padova, che diventerà presto un vivace centro di ricerca, produzione e divulgazione musicale, e che avrà un ruolo importante anche per lo sviluppo di software per la musica informatica, fino alla creazione di interfacce multimodali e per l'analisi dei contenuti espressivi e delle risposte emozionali nelle performance musicali, questo in particolare dagli anni 90 in poi. Nei primi anni 70, in una fase di passaggio per Teresa Rampazzi tra l'utilizzo dei propri macchinari analogici, i sintetizzatori che aveva acquistato e il computer, Teresa appunto realizza lavori con il sintetizzatore, come La Cattedrale e Glass Requiem, entrambi del 73, o I Canti per Checca del 75, realizzati con la voce della figlia Francesca. Siamo appunto negli anni 70 e il nome di Teresa Rampazzi circola con sempre maggiore frequenza negli ambienti musicali internazionali, in particolare europei e statunitensi. E ascoltiamo un altro estratto dalle opere di Rampazzi, approfittandone anche per ringraziare l'etichetta di Schachtel nelle persone di Fabio Carboni e Bruno Stucchi per averci concesso i diritti di diffusione. Nel 1984 Teresa Rampazzi perde il marito. Non si tratta di un mero dato biografico, ma di una svolta esistenziale. Dopo quell'evento, ci ricorda ancora Laura Zattra, Teresa decide di tagliare i ponti con il passato più o meno recente, Vende casa, dona i propri materiali musicali al conservatorio e alle istituzioni. Peraltro oggi sono tutti disponibili al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova e si ritira. Si sposta prima ad Assisi, dove rimarrà qualche anno, per poi stabilirsi definitivamente a Bassano, dove si spegnerà il 16 dicembre 2001. Ritirarsi dalla scena pubblica e istituzionale, tra l'altro, è coinciso con una progressiva interruzione dell'attività compositiva, che negli anni Ottanta di fatto si conclude con lavori come Quasi un haiku dell'87 o Polifonie di novembre del 1988. Teresa Rampazzi quindi è una figura che va collocata, come si sarà intuito, nella più importante tradizione della musica elettronica italiana e anche internazionale, non tanto perché è stata una delle poche donne in grado di emergere in un mondo tendenzialmente maschile, talvolta anche maschilista, non per questo, anche perché non si sentiva particolarmente vicina agli ideali del femminismo. Va invece sottolineato il suo ruolo nella diffusione e nella crescita di quella che forse in modo non del tutto corretto potremmo definire l'elettronica di stampo italiano. Teresa Rampazzi, pianista, compositrice, insegnante, organizzatrice, divulgatrice, ha svolto una funzione essenziale nel panorama musicale italiano, confrontandosi anche criticamente con questioni teoriche dirimenti, come la funzione sociale e politica della musica, la capacità delle istituzioni formative di tenere in equilibrio, potremmo dire, tradizione e innovazione, ma anche il complesso e delicato rapporto tra la musica e le altre arti, tra la musica e la ricerca scientifico-tecnologica. E proprio a proposito di relazione tra compositore e macchina, vorremmo concludere la puntata di oggi, dedicata a Teresa Rampazzi, nata il 31 ottobre 1914, con alcune sue parole, con un passaggio tratto da Mutazioni di una situazione, articolo della Rampazzi pubblicato sulla rivista Film Special del numero unico del 1968, un passo con il quale ci salutiamo.
Perché sono soprattutto le fasi di compromesso che ritardano l'evoluzione e il rinnovamento in qualsiasi campo. I musicisti si sono accostati alle macchine con molta diffidenza. Certo, era duro per un artista essere scambiato per un elettrotecnico o comunque doverne dipendere. In ogni caso, dopo l'apparizione dei generatori, nessuno ha più osato far suonare un violino se non denaturandolo. Oppure ha guardato alla macchina chiedendosi se se ne poteva cavare un violino. Insomma, non bisognava perdere i vantaggi né arrischiare troppi svantaggi. Abbiamo avuto così e abbiamo tuttora una produzione ibrida, una musica che non si può più chiamare strumentale perché sottoposta a complesse manipolazioni elettroniche e non si può chiamare d'altra parte elettronica in quanto la fonte sonora è spesso prelevata dagli stessi strumenti tradizionali o le due dimensioni sono messe in bizza per salvare il salvabile, cioè la presenza dell'interprete, una presenza umana. Ultima garanzia che la musica è ancora viva. Nasce Teresa Rampazzi. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.